Allora, ieri abbiamo discusso quello che riguarda i trasporti di membrana, in particolare, non so se vi siete accorti che io avevo iniziato la lezione, forse non era molto chiaro per voi. Dicevo, abbiamo discusso quello che riguarda i trasporti, in particolare a livello della membrana plasmatica. Possiamo avere dei trasporti cosiddetti passivi, che seguono il senso di gradiente di concentrazione, oppure dei trasporti che sono attivi, quando si va contro il gradiente elettrochimico, sia di concentrazione sia di gradiente elettrico. Questi trasporti possono, per essere attivi, possono usufruire di un trasporto che va nel senso del gradiente di concentrazione. In questo caso sono dei simporti, cioè una delle molecole va nel gradiente di concentrazione e un'altra approfitta di questo trasporto. Possono essere in due sensi diversi e dunque avere quelli che sono chiamati antiporti, oppure può essere un trasporto che necessita di una fonte esterna energetica, in questo caso un'idrolisi di molecole di ATP. Avevamo terminato la lezione su quello che riguarda il cotrasporto tra ioni sodio e glucosio ed è il modo con il quale entrano le molecole di glucosio, in particolare a livello intestinale. E si tratta di un simposio perché vanno in un simporto, non un simposio, perché vanno tutti e due nella stessa direzione. La forza motrice è data dal senso del gradiente di concentrazione degli ioni sodio e le molecole di glucosio approfittano di questo trasporto e questo permette di andare contro il gradiente di concentrazione. Perciò questi trasportatori hanno una doppia specificità e in questo modo si può avere il cotrasporto. Perciò vedete qua quello che riguarda l'alloggio o quello che è l'incastro, quello che è la specificità di interazione tra ioni sodio oppure molecole di glucosio, il cambio conformazionale come avviene per tutti i trasportatori, il rilascio sul lato citoplasmatico sia delle molecole di glucosio che degli ioni sodio. Ovviamente, se noi avessimo solo questo tipo di trasporto, avremmo un accumulo all'interno della cellula di glucosio, dopo un po' avremmo anche un accumulo di ioni sodio e tutto sommato non ci sarebbe più la differenza del gradiente, perché se e dunque verrebbe a mancare la forza motrice per far entrare ulteriori molecole di glucosio. Perciò ci deve essere in qualche modo una via di uscita di queste molecole, o perché potrebbero andare incontro a degradazione e dunque abbassa di nuovo le concentrazioni, oppure perché significa, e quello che avevo anticipato ieri, che esistono altri meccanismi di trasporto che permettono comunque di mantenere questo senso di passaggio di queste molecole. In effetti il nostro cotrasportatore lo troviamo qua, in quello che è il lato del lume di questa cellula epiteliale, e l'assorbimento di glucosio avviene, abbiamo detto, attraverso il cotrasporto con ioni sodio. Ioni sodio però non si accumulano all'interno della cellula all'interno di queste cellule epiteliali, perché se, abbiamo detto, se si accumulano perdiamo la differenza di concentrazione. Perciò sul lato vasolaterale di queste cellule esiste invece quella che sarà, e ci torneremo, una pompa a sodio che ci permetterà di fare fuoriuscire questo sodio intracellulare, in modo tale da mantenere sempre bassa la concentrazione di sodio citosolico e dunque ad avere sempre la forza motrice che fa entrare sia il sodio sia il glucosio. Lo stesso, il glucosio non si accumula soltanto all'interno delle cellule epiteliali, ma serve a tutte le cellule dell'organismo e dunque deve essere trasportato. In questo caso è solo un intermedio, è solo la cellula che permette l'assorbimento. E sempre nella parte basolaterale ci sono questa volta dei trasportatori del glucosio che sono che permettono quello che sarà un trasporto passivo, un trasporto che non richiede energie, perché questa volta andremo nel senso del gradiente di concentrazione. Visto che entra sul lato apicale, la concentrazione di glucosio si aumenta, diventa maggiore rispetto a quella che è dello spazio extracellulare a livello basolaterale e dunque il trasporto questa volta non ha più bisogno di una fonte energetica o di un cotrasporto, perché va nel senso del gradiente di concentrazione. Perciò sotto c'è una proteina trasportatrice che permette il trasporto passivo del glucosio. Invece vedremo che ci deve essere questa molecola che questa volta è una pompa sodio-potassio. Chi dice pompa dice per definizione richiede idrolisi di molecole di ATP, richiede energia, perché queste due molecole andranno contro il loro gradiente di concentrazione. Perciò questa pompa permette il passaggio sia del potassio sia del sodio, ambidue contro il loro gradiente di concentrazione. Allora, abbiamo detto che questo ci ha permesso di avere questa situazione che non va visto come una situazione stabile, di ovviamente una concentrazione abbastanza elevata di glucosio all'interno della cellula epiteliale, ma va vista come un aspetto dinamico, perché corrisponde a un'entrata a livello apicale, a un'uscita a livello basolaterale. Questo apro solo una piccola parentesi rispetto a tutti i discorsi che abbiamo fatto sulle vescicole. Abbiamo detto ci sono delle vescicole che sono vescicole di secrezione che possono essere regolate oppure costitutive. Dobbiamo aggiungere un'altra tipologia, un'altra tipologia di ragionamento. Una volta l'abbiamo anche discusso quando vi ho detto le vescicole permettono ad esempio di far crescere gli assoni e vi ho detto allora in questo caso la vescicola non si deve fondere in un posto qualsiasi della membrana plasmatica, ma è quella che corrisponde poi dopo alla crescita assonale, perciò a una specificazione strutturale della cellula. Anche in questo caso non è un problema di crescita, ma è un problema di portare il giusto trasportatore nella giusta localizzazione, perché sia la molecola trasportatrice a livello apicale che quello a livello basolaterale sono dei trasportatori di glucosio, però funzionano in modo molto diverso, sono proteine transmembranari, sono proteine che sono arrivate in queste localizzazioni attraverso sintesi di ribosomi associati al reticolo endoplasmatico, Golgi, vescicole. Però le vescicole che contengono il simporto devono fondersi nella parte apicale della membrana plasmatica. Le vescicole che contengono il trasportatore passivo del glucosio devono fondersi nella parte basolaterale. E quando faremo le giunzioni cellulari vedremo che questa zona è una specie di cucitura, piuttosto impermeabile, è come se le cellule vicine fossero trapuntate, ok? E dunque lì non passano le molecole da un lato all'altro. Perciò non c'è il passaggio diretto da molecole che sarebbero sul lato apicale verso la parte basolaterale della membrana plasmatica. Perciò ci deve essere proprio un sorting di vescicole diverse, quelle che si fondono con la parte apicale rispetto a quelle che si fondono con la parte basolaterale. Questo di nuovo è una specificità di queste SNER che permettono l'aggancio o meno delle vescicole. Okay? Perciò nelle cellule epiteliali che hanno questo tipo di specializzazione esiste questa ulteriore specificazione o diversificazione delle vescicole tra quelle che vanno a fondersi a livello apicale e quelle che vanno a fondersi a livello basolaterale. Solo per legare le diverse cose, no, che abbiamo visto finora e che tutto sommato dovete riuscire a poter discutere non soltanto un paragrafo slegato uno dall'altro, ma riuscire a rimettere l'insieme delle conoscenze per poter utilizzarle nei diversi contesti nelle quali discutiamo gli ulteriori argomenti del corso. Dicevamo la pompa nella parte basolaterale permette a questo punto di mantenere bassa la concentrazione in ioni sodio e se vi ricordate la tabella avevamo visto che all'inverso erano praticamente simmetriche le concentrazioni con quella in potassio a livello maggiore e a livello intracellulare. Perciò questa pompa sodio-potassio funziona alloggiando 3 ioni sodio per 2 ioni potassio ogni volta che c'è un passaggio. Questo globalmente abbiamo una differenza di carica appunto tra il lato extracellulare e il lato citosolico e questo è il gradiente elettrico. Visto che facendo fuori uscire il sodio andiamo contro il suo gradiente di concentrazione. E lo stesso per il potassio, che invece deve rientrare, vuol dire andare contro il suo gradiente di concentrazione, perciò questo sarebbe il senso del gradiente, farebbe uscire il potassio, mentre questa pompa lo fa rientrare. Il senso del gradiente del sodio farebbe rientrare il sodio, che è quello che avviene nella parte apicale. Invece qua, è il contrario, questa pompa fa uscire ioni sodio, perciò per tutte e due le molecole stiamo andando contro il loro gradiente. Perciò questa non è un antiporto. Le molecole vanno in due direzioni opposte, ma nella misura in cui tutte e due vanno contro il loro gradiente di concentrazione, questo significa che abbiamo a che fare con una pompa. La pompa significa che avrà bisogno di una fonte energetica che è indipendente da queste due molecole che sono trasportate e questa fonte energetica è fornita appunto dall'idrolisi dell'ATP. Questo è quello appunto che avviene con questo modo con il quale esiste una idrolisi dell'ATP che è quella che farà cambiare la conformità del trasportatore che altrimenti di per sé non cambia in modo autonomo. Perciò abbiamo da un lato dovuto caricare con ioni sodio, far cambiare conformazione cellulare, cioè molecolare al trasportatore, alloggiare ioni potassio, perciò qua abbiamo rilasciato il sodio, alloggiato il potassio, rientra qua il fosforilato, quando avremo la defosforilazione, cioè in questo passaggio, questo ci permette di cambiare di nuovo conformazione. Perciò abbiamo preso sul lato extracellulare quello che era il potassio e l'abbiamo fatto rientrare nella cellula, abbiamo preso dall'interno della cellula ioni sodio e l'abbiamo fatti uscire. Okay? Il tutto necessita di ATP. In assenza di ATP, questo trasportatore non funziona. Sì. Qua in realtà è lo spazio extracellulare è sopra e quello citosolico è sotto. In effetti fa entrare il sodio. È invertito rispetto a questa figura. In questa figura il citosol è messo sopra e lo spazio extracellulare è messo sotto. In questa, se voi guardate, il citosol è sotto e lo spazio extracellulare è sopra. Riassumendo anche il calcio, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato del reticolo endoplasmatico e una delle funzioni degli ioni calcio del reticolo endoplasmatico era, avevamo detto, di sequestrare il calcio. Allora, il calcio può essere regolato nella sua concentrazione citosolica attraverso diversi sistemi. Esistono diversi canali al calcio che sono un esempio della diversità con la quale si possono regolare queste molecole canali. Esistono dei canali, allora se questa è la membrana plasmatica e questa è la membrana del reticolo endoplasmatico, a livello della membrana plasmatica abbiamo detto calcio extracellulare ha una concentrazione maggiore rispetto al calcio intracellulare citoplasmatico. Possiamo avere il canale al calcio che è regolato dall'interazione di un ligando extracellulare che fa aprire il canale. Una volta aperto il canale al calcio, questo provoca un'entrata di calcio dallo spazio extracellulare al lato citosolico. Abbiamo un'altra tipologia di regolazione che è quella attraverso un ligando intracellulare. Perciò c'è un ligando, questa molecola qua raffigurata in rosa, che è un ligando intracellulare che regola alcuni canali al calcio, che quando avviene questa interazione fa sempre aprire questo canale al calcio e di nuovo fa entrare il calcio intracellulare. La cosa interessante in questo caso è che questo ligando intracellulare è lui stesso dipendente dall'interazione con quattro molecole di calcio. Perciò vedremo come il calcio stesso permette di far aprire i canali al calcio. E questo è il motivo per il quale, vi dicevo, possono esserci delle propagazioni di segnali quando ho, se localmente ho un'entrata del calcio, quello a sua volta provocherà un'apertura dei canali che sono vicini e questo provoca delle reazioni che si propagano lungo la membrana. Ok? Se un ligando extracellulare fa aprire e si parla di millisecondi, ok? Un millesimo di secondo in cui viene aperto il canale. Cioè solo la scala temporale è qualcosa di estremamente rapido. Tac! E questo permette di fare entrare calcio, ovviamente non una quantità che si diffonde in tutto, ma un'ondata locale. Questa ondata locale è sufficiente a far aprire canali che sono vicino e che sono regolati dal lato intracellulare. Loro, se si aprono, provocano un'altra piccola ondata che a sua volta, e così abbiamo una propagazione del segnale. Il calcio intracellulare, in seguito di nuovo a cascate di segnale di cui almeno in questo corso non possiamo discutere, ci porterebbe troppo lontano. Comunque ci sono dei canali al calcio che sono a livello del reticolo endoplasmatico. Si chiama reticolo saccoplasmatico quando si tratta di fibre muscolari, per quello che c'è questa. E lì è molto importante perché è il modo con il quale facciamo funzionare i muscoli fondamentalmente. Comunque, a questo punto il canale si apre, di nuovo il senso del gradiente fa fuori uscire del calcio. Questo calcio può regolare quelli che sono chiamati i canali, i canali voltaggi dipendenti. Il voltaggio è dovuto alla differenza di potenziale tra esterno e interno cellulare. Se io ho una ondata di calcio intracellulare, questo fa cambiare il potenziale di membrana e ci sono canali che sono sensibili a questo potenziale di membrana. Perciò dei canali che sono sensibili al fatto di avere cambiato la differenza di potenziale di membrana. E questo vi fa vedere come in seguito a una fuoriuscita di calcio intracellulare, quello che era sequestrato nel reticolo endoplasmatico, quello può avere come conseguenza di far aprire quelli che sono situati invece nella membrana plasmatica. Questo rinforza, farà sì che a questo punto avremo un'ondata di calcio qualcosa di più ampio, di più stabile, e questo porterà una diversa reazione poi alla fine intracellulare, perché abbiamo delle risposte che dipendono dalla qualità del segnale, se abbiamo o non abbiamo del calcio, ma l'altro aspetto è quanto ne abbiamo e per quanto tempo. Ok? Perciò possiamo avere delle reazioni, cioè delle risposte cellulari che sono diverse a seconda della tipologia di canale che è stato aperto, perché questo ci cambia sia l'intensità sia la durata dell'ondata di calcio che è stata prodotta. E questi sono chiamati appunto i canali voltaggio dipendenti. Ve l'ho portato sempre per collegare i diversi aspetti che abbiamo discusso assieme, ed è come è fatto un canale al calcio e in particolare quelli voltaggio dipendenti. Beh, guardate che è una molecola tutto sommato abbastanza particolare, che è l'associazione di più catene polipeptidiche che sono alfa, beta, gamma e c'è anche delta. Perciò sono diverse subunità e queste diverse subunità, questa si associa ma è intracellulare. Questa altra tipologia di subunità ha quattro domini transmembranari e l'N e il C terminale intracellulare. La delta è una subunità con un unico passo transmembranare e la subunità alfa è riconducibile a quattro domini, ciascuno dei quali costituito addirittura da 5 passaggi transmembranari. Perciò in tutto sono 20 e poi c'è ancora questo qua finale. Ok? Perciò la struttura, tra l'altro, si vede benissimo come questo riesca a fare un ambiente con tutti questi passaggi che dà questa zona centrale che sarà importante per il passaggio degli ioni calcio. Solo per collegare quello che abbiamo visto quando parlavamo della sintesi delle proteine. Perciò queste molecole avevano i famosi peptidi segnali che hanno portato il ribosoma a proseguire la sintesi in corrispondenza del reticolo endoplasmatico, trasloccone, e lì abbiamo avuto questa cosa prima di tutto che è molto molto grossa come sequenza, e due, ha queste diverse strutture ad alfa elica, ciascuna delle quali è rimasta intrappolata. Quando si studiano dei farmaci, ad esempio, che possono interferire con queste molecole, perché? Perché bisogna intervenire e promuovere una certa regolazione. Il disegno delle molecole spesso ha bisogno di capire esattamente quali sono, ad esempio, le diverse anse, perché sono quelle, è inutile andare a cercare qua qualcosa per interferire con il recettore, lo capite subito. Questa zona qua non è una zona né di interazione con il ligando né di interazione sul lato intracellulare, se è la parte transmembranale. È inutile disegnare un farmaco che vada ad esempio a colpire su quella zona lì, perché questa zona è una zona strutturale di formazione di questo tipo di poro. È un po' grossolano come modo, come approccio, però solo per dirvi come uno deve ragionare tra avere delle conoscenze sulle strutture, la conoscenza sul funzionamento fisiologico e come può sfruttare questo per ad esempio trovare degli aspetti applicativi anche di tipo farmacologico. Riassumendo, cosa dobbiamo far entrare nella cellula che è essenziale rispetto alle macromolecole, o diciamo le classi di macromolecole che sono più importanti, di molecole o macromolecole? Beh, attraverso questi sistemi di trasporto dovremmo avere gli elementi base per le sintesi. Perciò attraverso questo tipo di trasporto la cellula dovrà far entrare anche quelli che potranno essere degli aminoacidi, dei nucleotidi, potrà far entrare quelli che sono dei zuccheri, come abbiamo detto con il glucosio prima. Potrà far entrare e uscire, utilizzare il passaggio di ioni e dunque generare risposte di tipo elettrico. Potrà far passare attraverso queste che sono dei trasporti attivi ioni, e abbiamo già accennato ai protoni a livello dei lisosomi. Vi ricordate che questo passaggio di protoni è essenziale perché siano attivi poi gli enzimi che sono contenuti all'interno dei lisosomi. Ritroveremmo un concetto, anche qua l'avevo accennato, importante, che è quello nella gestione della produzione di energia da parte delle cellule. Perciò l'idea di poter avere un compartimento cellulare che sarà il mitocondri, dove ci saranno delle differenze di concentrazioni, e sfruttare l'energia di rientro di alcune molecole per produrre la sintesi dell'ATP è fondamentale nel ricavo energetico delle cellule. Perciò questi sono, diciamo, i macro esempi. Potevamo aggiungere il reticolo endoplasmatico, perché avevamo visto anche l'esempio di questa famosa pompa, ioni calcio e poi i canali che permettono dopo la fuoriuscita del calcio. Dovremmo continuare a parlare della membrana plasmatica, di alcuni degli aspetti anche di strutture particolari che potremmo trovare sempre a livello di queste membrane plasmatiche. Ho accennato prima alle cellule epiteliali intestinali. Ho anche disegnato in modo spontaneo questa parte apicale della membrana plasmatica della cellula epiteliale, mettendo appunto questo aspetto con questi denti o questi ripiegamenti nella parte apicale. Dovremmo capire perché queste cellule hanno questo tipo di forma, questo tipo di struttura, cosa significa. Abbiamo già accennato a quelle delle cellule nervose e dei loro prolungamenti e alcune specializzazioni, dicevo appunto, di questi elementi di membrana che spesso sono possibili grazie all'elemento portante sottostante che è quello del citoscheletro. Perciò prima di fare una descrizione di quelle che saranno queste strutture che sono i villi, che sono le cilia, che sono i flagelli, dobbiamo entrare in merito agli elementi che costituiscono il citoscheletro. Il citoscheletro è composto da tre tipologie di strutture che sono i microfilamenti, i filamenti intermedi, i microtubuli. Subito da questo schema, in blu trovate i filamenti intermedi, in verde i microtubuli, in rosa i filamenti di actina. Questa è l'organizzazione o la distribuzione intracellulare di queste tre tipologie di citofilamenti all'interno di cellule epiteliali. Dalla struttura, con la parte basolaterale e questa parte ripiegata, apicale, è una cellula epiteliale, ok? Vedete subito che occupano, potremmo dire, dei terreni particolari, dei terreni che sono complementari. Perciò, partendo questa volta da destra, dai microfilamenti, vedete che i microfilamenti sono in particolare presenti al di sotto della membrana plasmatica. Questi schemi sono quasi una caricatura della situazione, no? Come uno potrebbe immaginare un aspetto caricaturale, cioè mettono e semplificano al massimo. Perciò non è esclusiva, non è che i microfilamenti proprio non ne troviamo fuori di questo spazio submembranare. Però lo spazio submembranare è sicuramente molto denso di microfilamenti, soprattutto in questo tipo cellulare. E potete vedere che i villi sono sostenuti dai microfilamenti, nel caso delle cellule appunto, di queste cellule epiteliali. Nella parte apicale, perciò la parte apicale della cellula è praticamente tutta foderata, piena, riempita da questi filamenti di attina. E poi questi filamenti di attina, dicevamo, foderano praticamente tutto il contorno cellulare. I microtubuli invece si diramano dal centro della cellula, da uno spazio perinucleare a raggi verso la periferia. Ed è il caso più semplice di organizzazione di questi microtubuli con quello che abbiamo già citato, un orientamento che differenzia due poli che saranno quello più vicino appunto a questo centro di enucleazione che vedete qua in verde chiaro, da quella che è l'altra estremità. Si dice che vicino a questo polo di enucleazione, cioè da dove potremmo dire partono, si diramano questi microtubuli, troveremo l'estremità negativa, l'estremità meno. L'estremità meno sta a significare che la velocità di crescita, decrescita del microtubulo è minore all'estremità negativa, ok? All'estremità meno. L'altra estremità è l'estremità più. E anche quello che dicevamo permette di rendere anche conto di trasporti intracellulari di tipo enterogrado oppure retrogrado. Anterogrado dal meno verso il più, retrogrado dal più verso il meno. La distribuzione invece dei filamenti intermedi è ancora diversa e vedete subito che nel caso delle cellule epiteliali questi filamenti intermedi saranno molto importanti nelle giunzioni che sono cellule-cellule. Vedete che si diramano loro invece in corrispondenza di punti che sono, o la rappresentazione dell'organizzazione, è simmetrica nelle due cellule vicine. Ok? Perciò è esattamente una organizzazione che parte dai punti di aggancio tra le due cellule vicine. Non dimenticate, qua c'è la membrana plasmatica, perciò in realtà c'è la membrana plasmatica di una cellula, c'è la membrana plasmatica dell'altra cellula, ma vedremo come esiste una corrispondenza tale per cui dove sono legate fortemente queste due cellule parte la diramazione dei filamenti intermedi sia in una sia nell'altra. Poi ci sono dei punti di aggancio particolare con la lamina basale, cioè con l'intreccio di molecole extracellulari sulle quali si appoggiano queste cellule epiteliali. E anche in questo caso ci saranno dei punti di aggancio particolari e da questi punti di aggancio derivano i filamenti intermedi. Mentre i filamenti di actina e i microtubuli prendono sempre questo nome in tutte le cellule, e uno nelle diverse cellule parla di filamenti di actina e di microtubuli, o di microfilamenti e di microtubuli, per i filamenti intermedi la loro caratterizzazione è molto diversa e la loro struttura, le loro caratteristiche sono diverse da tipo cellulare a tipo cellulare. Perciò prendono e le conosciamo con i nomi che sono quelli specifici del tipo cellulare al quale facciamo riferimento. Mi spiego, nelle cellule neuronali i filamenti intermedi saranno chiamati neurofilamenti. Fanno parte invece, in alcune cellule epiteliali, quelle che saranno delle cheratine, fanno parte della famiglia dei filamenti intermedi. Perciò i filamenti intermedi prendono denominazioni molto più variate perché cambiano anche nelle loro caratteristiche da tipo cellulare a tipo cellulare. Mentre per le due altre classi invece questo è molto meno vero. La lamina nucleare fa parte, per le sue caratteristiche, dei filamenti intermedi, però non è situata nel citoplasma, ma bensì nel nucleo. Comunque, a tutti gli effetti, fa parte dei filamenti intermedi. Perciò, le caratteristiche strutturali che sono basate prima di tutto sulla dimensione di queste molecole, più che la dimensione delle molecole, sulla dimensione di queste strutture filamentose che sono frutto dell'associazione di più molecole, con delle dimensioni che sono indicate su questo schema, quelle di maggiore dimensione sono i microtubuli, con una dimensione del diametro di circa 25 nanometri, ed è una struttura, potremmo dire, cava, è un tubo. Invece i filamenti di actina e i filamenti intermedi sono appunto filamenti e non strutture cilindriche. I microfilamenti sono quelli più piccoli nella loro dimensione, circa 7 nanometri, sono degli ordini di grandezza. I filamenti intermedi fino a 10 nanometri. I filamenti intermedi e i filamenti di actina sono in realtà l'intreccio di più filamenti. L'actina, come avere due filamenti che sono intorcigliati uno rispetto all'altro, vedete qua, uno gira rispetto all'altro, ok? Qua è una struttura dove i filamenti sono tre, sono delle trecce praticamente. Sia in un caso, sia anche se qua è stato, per semplificare, messo un tratto unico, comunque sono sempre delle associazioni di molecole che si ripetono, ok? Perciò sono, in un caso, saranno dei dimeri di tubulina, cioè c'è alfa e beta tubulina, due molecole, e queste si ripetono, è il motivo per il quale vedete, c'è una subunità che è stata identificata in modo più scuro e una più chiara. È il dimero di tubulina. E l'associazione di tutti questi dimeri di tubulina a formare microtubuli, ok? Nel caso dell'actina sono monomeri di actina che prende anche il nome di actina globulare. L'associazione di questi moduli, cioè queste molecole di actina globulare, porta alla formazione dell'actina filamentosa. L'actina filamentosa sono i microfilamenti. Infine, dicevamo, i filamenti intermedi, e lì è molto più complicato perché dipende dalla natura stessa del tipo cellulare e dunque cambiano, a parte la lamina nucleare, per tutte le altre, quelle citoplasmatiche, troviamo appunto la specificità, perciò in un caso saranno moduli, la struttura generale si assomiglia, ma la specificità della molecola che costituisce il filamento intermedio dipende dal tipo cellulare, ok? Questo significa che quando ci rappresentiamo mentalmente come sono le cellule, dobbiamo fare i conti con questa specie di impalcatura intracellulare. Questa impalcatura intracellulare sarà molto importante sia per la morfologia cellulare che per l'organizzazione topografica degli organelli intracellulari all'interno della cellula stessa. Cosa vuol dire? Vuol dire che la struttura che è, ad esempio, il reticolo endoplasmatico o il Golgi, se non avesse l'interazione con il citoscheletro, sarebbe come una struttura di membrana tutta molliccia su se stessa, non so come raccontarlo, ok? Mentre questa organizzazione con le proteine motrici e l'interazione con il citoscheletro, in pratica distende questa struttura. Io faccio sempre il parallelo con il campeggio, ok? Solo che adesso le nuove generazioni, apparentemente non c'è più nessuno che fa campeggio, che è il primo problema, e due, Decathlon mi ha rovinato la piazza, perché queste nuove tende non rispondono bene all'esempio. Perciò dovete tornare mentalmente, fatevi raccontare dai vostri genitori le vecchie canadese, ok? Che erano le vecchie tende, esatto. Dobbiamo mettere proprio i vecchi sistemi. Vedo che qualcuno comunque da piccolo è stato in campeggio, perché ho visto dei gesti che riportano, perciò tornate nell'infanzia, nell'idea di avere, montare i picchetti e di vedere che la struttura, ok, cellulare funziona sul concetto delle vecchie tende. L'organizzazione dello spazio interno, il fatto di avere una forma, dipende da due cose: l'insieme dei tubi che c'era all'interno a sostenere, e qualcuno faceva questo gesto che era esattamente quello, i famosi picchetti, ok? Beh, per le cellule è esattamente la stessa cosa. La struttura cellulare, la forma della cellula, l'organizzazione dei suoi organelli all'interno dipende dall'interazione con i tubi della nostra tende, e i tubi della tende riescono a reggere le forze e dunque la struttura, perché la cellula deve piantare i picchetti. Se la cellula non pianta i picchetti, il suo citoscheletro crolla, ok? Come fa? Lo fa attraverso le molecole di adesione. Le molecole di adesione sono delle molecole transmembranari che da un lato permettono l'interazione con il supporto. E dall'altro, perciò c'è la zona transmembranare, e dall'altro reggono il citoscheletro. Soltanto in questa posizione il citoscheletro acquisisce la sua struttura. Immaginate, se è come avere all'interno, oltre a questa storia dei picchetti, se voi non avete la possibilità di ancorare questo picchetto, non avete la possibilità di reggere anche la forma. Una corda è la stessa cosa. Se voi dovete far leva su una corda o poter generare una forza, la corda deve essere agganciata. Ok? L'adesione cellulare permette questo. L'adesione cellulare è fondamentale, perché l'adesione cellulare è quella che permette di usare queste strutture transmembranare che fanno da ponte. Da un lato l'aggancio con l'esterno e dall'altro reggere l'impalcatura che è il citoscheletro. Tant'è che, vi ricordate, abbiamo parlato all'inizio delle lezioni nelle tecniche delle colture cellulari. Le colture cellulari e le cellule in colture adottano una loro forma solo quando hanno realizzato l'adesione con il fondo della piastra di coltura, che rappresenta il substrato. Quando noi dobbiamo tenere in coltura le cellule, non è che le mettiamo una volta per sempre dentro a queste piastre, visto che proliferano, utilizzano il mezzo di colture e poi andrebbero altrimenti a coprire tutta la superficie e la coltura andrebbe incontro alla morte cellulare, perciò bisogna staccarle e rimetterle dentro un'altra piastra, diluendoli. Cioè uno ne mette di meno quando le rimette in una nuova piastra, poi proliferano di nuovo e si riparte. Ma nel momento in cui si staccano queste cellule, anzi all'intervallo non le ho qua, vi cerco qualche immagine. Quando si staccano queste cellule, quale morfologia adottano rispetto, visto quello che vi ho detto? Sono la struttura meno definita per eccellenza, non avendo più, è quella sferica. Perciò, a prescindere di come era la loro morfologia quando erano adese, dal momento in cui io tolgo l'adesione cellulare e le metto in sospensione nel mezzo, avendo rotto quelle che sono le strutture di aggancio all'esterno, il citoscheletro non regge di per sé la morfologia cellulare. Il neurone non rimane con un prolungamento o più prolungamenti. La cellula epiteliale che ha questa zona differenziata non rimane con questa struttura, ma diventa sferica. La cosa interessante è che quando poi le mettono in una nuova piastra, scendono per gravità, ok? Perciò da essere in sospensione nel mezzo, per loro peso, scendono sul fondo della piastra e cosa fanno? Rimettono pian pianino gli agganci, fino a stendersi a occupare la superficie massima. Facendo questo, possono riorganizzare il citoscheletro. Chi era un neurone riorganizza i suoi prolungamenti, chi era una cellula con un'altra morfologia riadotta la sua morfologia, perché ha le caratteristiche per far sì che la sua adesione cellulare dia come risultato finale quella morfologia specifica. Ok? Ma la morfologia specifica dipende dal citoscheletro, che dipende a sua volta dall'interazione con l'esterno. Perciò in qualunque momento si rompe l'adesione cellulare, si perde la morfologia cellulare. Non è lo scheletro come lo intendiamo noi, ok? Perché noi abbiamo sempre la forma che è mantenuta, mentre nel caso delle cellule dipende dall'interazione con l'esterno. Se io tolgo l'adesione, la tenda collassa, la cellula fa lo stesso. Facciamo un intervallo, poi riprendiamo questo discorso.